www.redigio.it e la storia continua. Alla sbarra. La sbarra era soprannome dato a un casino di Giuseppe R., detto il Sciossola. Conosciuto anche come il Poslaghet, nella via omonima che purtroppo oggi ha cambiato denominazione, e potrebbe trattarsi dell'attuale vicolo Laghetto, il postribolo era di infimo ordine, buono solamente per studenti squattrinati e vecchietti accaniti per il sesso. Era indicato come la sbarra, perché nella sala centrale mostrava appunto una sbarra di ferro che teneva separate le prostitute dagli avventori. Tale divisorio era alto un metro ed era superabile da una persona alla volta dopo la scelta della compagna di cavalleria. Come manufatto, il Poslaghet era riconoscibile già dalla porta di entrata, pur di legno, ma ricoperta di ferro con enormi chiodi a sbalzo che legavano fasciature sagomate in rilievo. Nella saletta d'ingresso dominava, appeso al muro, un quadro di grandi dimensioni che mostrava le gesta di un gorillone assatanato mentre abbracciava una bella ragazza nuda. Era forse una riproposizione locale di una scena del film King Kong del 1933, come rilettura della leggenda della Bella e della Bestia, con una sofisticata Feuvray nella parte della territa Anna Darrow. Se lo scimmione poteva assomigliare a qualche incauto cliente dall'aspetto ruvido e cisposo, la sciura Ida, assistente alla marchetera, non era di meglio mentre sollecitava i clienti a raggiungere le camere con le ragazze per non perdere tempo. E se ne rimaneva una senza cavaliere, la Ida andava ripetendo: «Andem, la seminga giù la più brava!» Capitava spesso però che gli avventori non ne volessero sapere di quella rimasta sola. Allora la Ida dava una mano al flit, spegneva le luci e spruzzava col moschicida tutti quelli che aveva portata di mano. Questo movimento, che immergeva tutto il locale in un profumo indesiderato di insetticida, portava molto disagio per l'aumento della puzza di quel luogo già di per sé immondo e ripugnante. E il Sciossola, infatti, non era quasi mai presente perché, oltre a gestire le case di via Uberti 11 e di via Alberto Mario 30, preferiva dirigere e vivere in quella di via Porlezza, nome nota come San Juan sul Mur, considerata la moda per i pavimenti di linoleum, era in realtà abbastanza triste in quanto arredata con mobili molto scuri e uniformi. A rendere il tutto più tetro era lo stesso Giuseppe R., di fattezze non apolline, per l'esuberante rotondità del suo corpo e il testone lucido come una palla da biliardo. Quando costui decideva di passare la notte nel bordello, le signorine si guardavano in faccia per compiangere quella che avrebbe dovuto dormire con lui. Ma erano sempre, comunque, proprio loro che davano luce e fantasia alla casa, attirando i clienti per le loro doti fin troppo conosciute in tutta Milano. C'era la Tea, che aveva preferito prostituirsi piuttosto che insegnare matematica in Liguria, ed era apprezzata per la sua pelle bianca come l'avorio. C'era la Clara, detta anche la Romanina, che usava solleticare i clienti in quel posto con una delle lunghe manine di legno create per grattarsi la pelle della schiena e oltre. C'era la Mirella, detta la Piacentina, un po' perché piaceva a tanti e un po' perché veniva da Piacenza, anche se era di corpo minuta e esile, quasi invilibile, invisibile dentro la ridda di piume colorate. Non mancavano due colonne della prostituzione milanese, che quando scendevano assieme le scale sinuose sembravano due pantere. Erano la Marisona e la Mirna. La Marisona passava in via Porlezza circa 9 mesi all'anno, perché d'estate andava in vacanza nei casini della Riviera. Opulenta come Giunone, la moglie di Giove, vestiva in lungo ma mostrava sempre le prosperose gambe attraverso due alti e ben studiati spacchi laterali. La Mirna, invece, molto simile all'amica, si atteggiava anch'essa a divinità dell'Olimpo, con i suoi lunghi capelli che l'avvolgevano le larghe spalle nude. Il casino di San Juan sul Mur era molto frequentato, anche perché i più danarosi potevano entrare da una porta secondaria che li nascondeva agli occhi del pubblico. Quando giungevano queste persone rispettabili, esse venivano annunciate con dei colpi di tacco sul parquet. Era il segnale che si dovevano chiudere tutte le tende che isolavano i separé, in modo che nessuno avesse potuto vedere il facoltoso cliente e soprattutto le sue arzigogolate esibizioni attorno al corpo della prescelta. Ma gli studenti, che conoscevano la manfrina di tutte quelle manovre, ridevano tra loro, canzonavano quel trambusto insolito cantando in modo sceno. Già si sente, giù per le scale, fortemente battere il tacco. Sarà forse un buon Don Antonio, quel famoso che tira tabacco. Della donna ga tanta pietà, stacca davanti e la fa voltà. Essendo questi fatti accaduti alla fine di un ridicolo quanto funesto impero, vengono ora in mente le raccomandazioni del poeta Ovidio alle meretrici del suo tempo, all'epoca di quell'impero romano che ritenne la prostituzione come un diritto e un segno di civiltà, una specie di Kama Sutra che nulla aveva di religioso, ma profondamente erotico. E Ovidio così scriveva: «Se hai deciso di unire il tuo corpo a uno sconosciuto romano, prima allontana la gente mettendo il chiavistello alla porta e nel luogo che richiede la tua sfrontatezza. Tu riempilo di tutti i piaceri, allontanando ogni pudore. Non avere vergogna di toglierti la tunica e di tenere una coscia stesa sulla sua. Lascia che la sua lingua penetri nelle tue labbra color di porpora e l'amore crei il piacere di mille posizioni. Come pure non si tacciono né suoni né parole eccitanti e la sponda del letto tremoli per il movimento lascivo del piacere. Se hai bello il viso, giaci supina. Se hai il ventre segnato, fai volgere il cavallo, come in fuga usano i parti. Se le gambe sono belle, mettigliele sulle spalle. E tu cavalca se sei piccina. Chi assoda la gamba e il seno si distenda obliquo lungo l'orlo del letto e lui sia in piedi. Lui non percepirà nulla che sia più degno di lode e ti stringerà nuda contro il suo corpo, sinché entrambi non vi addormenterete sfiniti da tanto amplesso. www.redigio.it e la storia continua.